Bene, come dicevamo, siamo in diretta con una compagna di Luce e Siesta per farci raccontare, insomma, un po' da dove nasce e come si terrà l'iniziativa che ci sarà domani pomeriggio a Luce e Siesta con un attivista del gruppo femminista palestinese
per le libertà sessuali e di
per
genere.
Le libertà sessuali e di genere, insomma. A te, insomma, la parola per raccontarci un po' meglio da dove viene questa iniziativa, come arriva e come si svolgerà.
Ciao a tutti. Tutto e tutti, dunque sì, noi come Luce e Siesta domani appunto alle 7:30 ospitiamo questa iniziativa che si intitola Dal Pink Washing al Pink Watching, lotta queer in Palestina, ed è un'iniziativa inserita in un quadro di iniziative nazionali, nel senso che appunto due attiviste del Centro Femminista Palestinese per le Libertà Sessuali e di Genere, due attiviste queer palestinesi, quindi hanno partecipato a questo tour che è stato organizzato in Italia a partire da Torino con una serie di iniziative, si è spostato poi a Bologna e si conclude appunto qui a Roma con l'incontro di domani. A Torino ci sono state tantissime iniziative, un evento all'interno di un parco il giorno prima del Pride. E tra l'altro appunto la loro presenza è stata poi significativa anche all'interno della marcia del Pride di Torino, quindi con uno striscione, proprio un blocco, insomma, di riferito appunto al pink washing israeliano all'interno del Pride. E c'è stato poi un evento anche il giorno seguente in una casa di accoglienza, in un'occupazione abitativa. A Bologna invece c'è stato un incontro all'interno dell'università. Tutti questi incontri sono stati attraversati, insomma, sia dai gruppi che hanno organizzato il Pride che da non una di meno. Qui a Roma l'incontro appunto è stato organizzato dalla Casa delle Donne Luce e Siesta insieme a Nuna di Meno, insieme all'Associazione Cultura e Libertà, alla Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, all'Assemblea Terra Corpi Territori di Nuna di Meno, al DWF, poi spiegherò anche perché il DWF è coinvolto in questa presenza domani, e anche con il BDS di Roma. Innanzitutto spiegherei un po' il titolo di questo incontro, appunto Dal Pink Washing al Pink Watching. Che cosa vuol dire questo? Allora, pink washing praticamente il lavaggio rosa, si riferisce appunto alla politica israeliana di utilizzare la questione LGTB e quindi una presupposta apertura appunto alle soggettività LGTB per praticamente coprire l'occupazione della Palestina, coprire
i propri comportamenti, i propri crimini.
Esatto, i crimini che si stanno che continuano a susseguirsi, il regime di apartheid che c'è assolutamente in Israele, la stessa costruzione di questo muro della vergogna che ha ancora di più occupato terre palestinesi, ha impedito la possibilità di muoversi tra i villaggi palestinesi all'interno della Cisgiordania, un muro assolutamente illegale a detta dell'AIA, e anche tutta la politica di occupazione delle colonie che Israele continua a costruire e ad espandere in Cisgiordania, oltre ovviamente al blocco che sappiamo esserci ormai da anni a Gaza, che impedisce qualsiasi possibilità di poter vivere, anzi direi ormai di poter sopravvivere in questo pezzo di terra.
Sì, diciamo che adesso, scusate, ti interrompo, insomma siamo veramente anche molto più avanti. Notizia di questi giorni, ad esempio, non solo lo sviluppo delle colonie, ma proprio l'annessione di parti di terre occupate, come sono le terre rubate al Golan, quindi al Golan siriano, dove ormai il governo israeliano ha fatto un vero e proprio piano di sviluppo, chiamando quelle aree Alture Trump, in omaggio di Trump, che gli ha riconosciuto, certo, che sono territori israeliani, e così vorrebbe fare con buona parte delle terre delle colonie in Cisgiordania. Per cui immaginiamo quanto oltre
diciamo
siamo.
Diciamo che così vorrebbe fare con tutta la terra di Palestina. Appunto, il discorso delle colonie è proprio questo, di occupare costantemente, di espandere continuamente questa presenza, che ormai è diventata enorme. Basta vedere le cartine e confrontare quella che era la terra palestinese a partire dal 1948, arrivare a quello che è praticamente oggi la Palestina, e vedere questa assolutamente occupazione che è di un'evidenza incredibile, e considerare tra l'altro che in questa parte, che comunque è ritenuta palestinese, ci sono aree in cui in quasi tutte queste aree le comunità palestinesi non possono muoversi, non possono accedere ai loro campi, non hanno la possibilità di utilizzare l'acqua, persino l'acqua viene acquistata da Israele ed è acqua palestinese. Quindi voglio dire, la situazione è veramente gravissima. Abbiamo visto quello che è successo a Gaza con i venerdì, che ci sono stati di rivolta e di richiesta appunto di poter utilizzare tra l'altro la parte più fertile di Gaza, che è quella proprio del confine, e appunto i morti che ci sono stati e che sono poi quotidiani, gli assassini da parte di Israele che sono quotidiani, gli arresti anche di tantissimi minori, bambini e bambine che vengono arrestati con una legge che permette questo, che permette che le persone vengano tenute in carcere senza nessun processo, senza che ci siano degli accuse, senza la possibilità di vedere le famiglie. Cioè tutta la situazione è una situazione veramente continua sempre più ad essere una situazione estremamente grave.
Certo, giusto per rafforzare quello che dice, notizia proprio di questa mattina, all'alba di oggi sono stati rapiti altri 7 palestinesi dalle forze di occupazione israeliana, dentro quella che è diventata ormai una campagna di arresti, come ricordavi anche te, in tutta la Cisgiordania. Infatti, ad esempio, secondo il canale 7 israeliano, questi 7 palestinesi erano ricercati per aver partecipato ad attività contro l'occupazione. Questo ci fa ben riflettere, perché è ovvio che un popolo occupato ha, a parte fare riferimento a tutte le convenzioni internazionali per cui uno ha diritto a ribellarsi contro il proprio occupante, però insomma lo confermano anche loro in qualche modo, no? Anche accusandoli per attività contro l'occupazione, quindi si riconoscono come occupanti. La contraddizione in seno anche alla comunicazione che Israele poi cerca di ripulire, come raccontavi all'inizio, magari con altri sistemi, con la sua propaganda massiccia che mette in atto. E questa è solo veramente notizia degli ultimi arresti di questa mattina. Poi se facciamo l'elenco di tutto quello che è successo, sì, durante la settimana, veramente molto molto più grave.
Certo, e tra l'altro, riprendendo proprio il discorso della propaganda, questa della propaganda è una strategia precisa che il governo di Israele ha messo in campo. Sul discorso specifico delle soggettività LGTB e più in generale anche dell'utilizzo non solo delle soggettività LGTB ma anche del discorso femminista, cioè praticamente partiamo dal 2004, quando praticamente la rivista Maxim team su appunto mette in copertina questa questa fotografia di una delle soldatesse di dell'esercito israeliano, no?
Delle IDF,
che poi guarda caso dopo questa copertina diventa appunto l'attrice, no, il protagonista di Wonder Woman, e che però utilizza questo suo essere attrice all'interno di questo film per sostenere, e ne fanno prova tutti i Twitter che lei scrive a partire appunto da da questa copertina e poi dalla partecipazione al film stesso, e sono tutti Twitter di appoggio all'esercito israeliano, quello che l'esercito di occupazione fa all'interno della Palestina. E poi sappiamo bene che questa si allaccia questo legame molto stretto tra Gal Gadot e Netta Barzilai, che quella che poi la cantante che vince, no, il famoso Eurovision con questa canzone, che appunto utilizza ancora una volta, quindi con un altro pink washing, addirittura questi temi dell'autodeterminazione delle donne, si rifà la campagna del Me Too, e che comunque anche lei ovviamente ha fatto parte, ha partecipato a sfilate militari, è andata a fare concerti nell'esercito. La cosa vera è che il governo israeliano fa firmare dei contratti precisi ai cantanti, alle attrici, a tutti, proprio perché rappresentino appunto lo Stato di Israele, cioè facciano emergere all'estero questa faccia assolutamente democratica, aperta, femminista, gay friendly, LGBT friendly, in modo da poter appunto continuare a nascondere quello che è veramente, quelli che sono avuto i crimini che continuano a perpetuarsi nei confronti dei palestinesi. Ed è poi tra l'altro una faccia anche falsa, perché una faccia falsa che tra l'altro sta muovendo milioni di euro e milioni di soldi in giro per il mondo, perché appunto convince le comunità LGTB di questa assoluta meravigliosa di questo paradiso LGTB che sarebbe Israele, quindi dal punto di vista anche poi del ritorno economico, quindi non solo c'è un ritorno rispetto appunto alla propaganda mediatica, ma c'è anche un ritorno poi di appoggio insomma al governo, un ritorno economico. E dicevo che è appunto una faccia falsa, perché in Israele in effetti il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è assolutamente permesso, è permesso soltanto il matrimonio etero, l'attitudine comunque del governo israeliano e anche della comunità è un'attitudine estremamente transomofoba, quindi è una faccia assolutamente, oltre ad essere falsa, è determinata appunto da questa politica, dalla volontà di questa politica.
E infatti, perché poi un conto è l'immagine che cerca di dare all'esterno, come dicevi te, estremamente friendly, amichevole nei confronti non solo delle diversità di genere, ma nei confronti di qualsiasi attività, insomma tutto. Altra cosa sono i comportamenti al proprio interno, sicuramente nei confronti dei palestinesi, però anche nei confronti, cioè insomma la società israeliana è divisa abbastanza in serie A, serie B, lo raccontavamo anche in altri momenti, insomma anche lì esistono gli israeliani di serie C che non sono solo gli arabi, no, sono anche i falascia, quindi gli ebrei che venivano dal Corno d'Africa, quindi anche lì forme interne, capito, di differenziazione. Non è vero che è così, cioè anche le delle mobilitazioni interne ce le raccontano, ci vengono molto poco raccontate, però è ovvio, poi nei confronti dei palestinesi c'è, diciamo, un'alleanza quasi naturale nel giustificare e commettere crimini. Appunto, poco fa ti raccontavo, appunto raccontavamo questi ultimi arresti di questa mattina, ma insomma è veramente quotidianità. Mi dispiace anche raccontarlo, no? Però ogni volta che i soldati israeliani entrano dentro un campo profughi o dentro una casa palestinese, quello che poi ci restituiscono ovviamente le agenzie di stampa sono che vengono rubati i soldi alle famiglie, alle case dove questi soldati entrano. Anche questo è un altro sistema, come dire, di rapina, di crimine ormai legalizzato in Israele.
Assolutamente sì. Arrivano persino, quando decidono, loro decidono di distruggere delle case palestinesi perché per fare spazio a delle espansioni di colonie, piuttosto che per prendere quel pezzo di terra, addirittura costringono le persone, le famiglie che abitano in queste case a distruggerle, altrimenti devono pagare una tassa. Se si rifiutano di distruggere le loro stesse case, questa cosa è successa e succede continuamente nella parte di Gerusalemme palestinese. Quindi voglio dire, secondo me i racconti non riescono a dare davvero l'immagine di quello che succede in Palestina e di quello che significa. Infatti io che sono stata in Palestina dico sempre alle persone di andare e vedere con i propri occhi, perché pur essendo un attivista da moltissimi anni, quello che poi ho visto quando sono andata lì non corrispondeva a quello che io immaginavo. È molto peggio. È proprio sì. L'impossibilità di essere una persona.
Perché comunque il nostro immaginario in realtà non arriva a quel terrore, a quel dolore, a quella situazione che si può vedere in Palestina. Non si riesce ad immaginare, non possiamo astrarlo se non dalla concretezza che è la situazione palestinese. Quindi
assolutamente, perché a noi mai capita di uscire dal paese dove abitiamo e trovarci checkpoint che ci dice che non possiamo uscire, o di trovarci dei blocchi di cemento all'uscita delle nostre case, o non poter andare nel nostro orto, o non poter andare nel nostro campo,
o non poter andare a lavorare, dare da mangiare al cavallo,
a scuola. Sì. Cioè non esiste questa realtà, noi non la vediamo e quindi non ce la immaginiamo. E oltretutto c'è questa propaganda per cui le comunità palestinesi che stanno resistendo peraltro con una forza incredibile da più di 70 anni a questa occupazione e che vivono quotidianamente da 70 anni, ci sono bambine palestinesi che non hanno mai visto un'altra Palestina.
Sì, e poi l'altra cosa inimmaginabile per noi in realtà è la forza poi del popolo palestinese, è la forza anche di reazione, di resistenza, di comunque andare avanti e provare nuovi modi e prendere anche queste veramente non mi viene la parola, aberrazioni,
sì,
insomma
solo,
queste più che dire crimini non riusciamo a dire altro.
Sì.
Non ci sono parole per descrivere, non ci sono parole sufficienti per descrivere quello che poi è il crimine, l'aberrazione.
Forse è una cosa che possiamo raccontare e descrivere, insomma, di notizie veramente da questa radio le raccontiamo quasi quotidianamente. Però è vero che metterle tutte insieme, come dicite, anch'io penso che è importante vedere, mettere in gioco la propria persona, il proprio corpo, quindi andare giù in Palestina, perché uno fa anche l'abitudine, no? Sentire dire vabbè, i palestinesi, lo ricordavamo, insomma, è da marzo dell'anno scorso che si mobilitano tutti i venerdì ai confini di Gaza, prigione a cielo aperto, denunciata in tutti i modi da un punto di vista internazionale, anche lì. Ma ce l'immaginiamo noi a stare senza acqua, senza luce, con la luce 2 ore al giorno, o con questo caldo trovarsi comunque con l'acqua che, non potendo funzionare le pompe, non c'è neanche più l'acqua desalinizzata? Insomma, come dire, facciamo veramente fatica.
200 morti dall'inizio di questa resistenza, migliaia e migliaia di feriti. Il fatto che ormai i cecchini israeliani che stanno oltre al confine colpiscono per impedire i movimenti, oltre a colpire per uccidere, voglio dire, colpiscono alle gambe, colpiscono alle braccia, colpiscono per impedire alle persone di poter continuare a muoversi. E anche questo, cioè il tipo la modalità, insomma, che è stata scelta, è una strategia ben precisa. Si colpiscono addirittura le donne incinte, si colpisce, cioè c'è una strategia enorme rispetto a queste cose. Però io credo che in questo momento, rispetto a domani, sia giusto parlare di questa resistenza, perché sì, anche il pink watching è una piattaforma di resistenza. Allora, il pink watching, che si contrappone quindi al lavaggio, al pink washing, al lavaggio rosa, è il fatto noi guardiamo, no? Il pink watching, noi vi stiamo guardando. Ed è una piattaforma che è stata lanciata da attivisti arabi queer nel 2010, quindi ormai, insomma, è una piattaforma che funziona già da 9 anni e che è una piattaforma che funziona a livello globale e coinvolge appunto attivisti che vivono e lavorano in moltissimi paesi a livello mondiale, e che si collega ed è strettamente collegata alla campagna del BDS, la campagna di boicottaggio, di disinvestimenti e sanzioni rispetto a Israele, e appunto che sta organizzando, ha lavorato moltissimo proprio quest'anno, no? Quando c'è stata Eurovisione 2019, anche lì Eurovisione 2019 organizzata in Israele con ovviamente tutta una serie di cantanti a cui è stato chiesto di non partecipare in Israele perché non rispetta i diritti umani, perché è un paese occupante, perché è un paese dove vige l'apartheid, eccetera. E c'è stata questa campagna enorme, più di centinaia di organizzazioni e di associazioni a livello mondiale hanno risposto a questo appello, che hanno firmato questa petizione, hanno fatto appunto iniziative all'interno dei loro paesi. E sostanzialmente questa piattaforma ha 3 obiettivi. Un obiettivo è quello di far conoscere, di esporre in maniera assolutamente evidente quello che Israele sta facendo per il pink washing, quindi praticamente svelare quello che c'è dietro appunto questi cantanti, queste Eurovisioni. Ci ricordiamo anche il Giro d'Italia che è partito da Israele, no? Tutte queste costruzioni di strategie per costruire un'immagine. E la promozione appunto della campagna del BDS in tutti i luoghi, quindi sia rispetto ai consumi, quindi non comprare prodotti israeliani, sia rispetto alla cultura, all'università, quindi evitare che appunto ci siano presenze che servono solo a dare un'immagine di Israele, anche rispetto al mondo della cultura e della formazione, sia rispetto allo sport, in tutti i campi. Il BDS appunto si occupa di tutte le azioni possibili di boicottaggio, di disinvestimento, quindi cercare anche compagnie che magari devono costruire delle cose in Israele, cercare di convincere e cercare di mostrare quello che Israele è veramente, perché non facciano questi investimenti in Israele, e soprattutto anche la campagna perché le sanzioni rispetto ad Israele diventino delle sanzioni reali da parte degli stati, perché ovviamente c'è una responsabilità da parte dei nostri dei governi dei nostri stati, perché continuano a silenziare quello che succede in Israele, continuano ad accettare accordi commerciali, accordi culturali, e questo senza tenere in conto che esistono delle leggi, delle normative ben precise che dicono che nel momento in cui un paese non garantisce i diritti umani non può avere questo tipo di accordi. E l'altro obiettivo è quello di creare una comunità di movimenti queer e di attivisti per giustizia sociale che lavorino insieme appunto a livello globale. Quindi esiste questa piattaforma, potete trovarla anche su internet se cercate Pink Watching Israel, e quindi seguire attraverso questa piattaforma le iniziative di resistenza che sì. si possono fare non solo in Palestina ma anche all'interno dei nostri territori.
Bene, allora ricordiamo l'appuntamento di domani pomeriggio.
Sì, come posso sarà dare organizzato, un'altra insomma. Piccola informazione
certo,
prima
certo.
di ricordare questo? Prima io dicevo che tra i gruppi e le associazioni che organizzano la serata di questa di domani c'è anche DWF, Donne Women Fam, che è la rivista che penso conosciate.
Sì, sì, sì,
questa rivista ha pubblicato circa un anno fa un numero speciale che si intitolava
sì.
Palestina Femminismo.
Sì, abbiamo dedicato una intera trasmissione
al
sì, 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 sì.
E anche alcuni pezzi di quella rivista stanno pubblicati su
Scarceranda,
l'agenda della radio, perché parlavano delle prigioniere politiche.
Però vai avanti, insomma, per chi ci
Benissimo.
Sta ascoltando sicuramente. È
sì.
importante.
E magari si può anche mettere magari un link quando poi si farà il podcast su questa cosa, in modo che le persone che ascoltano possano trovarlo. La cosa che volevo dire è che DWF ha deciso di pubblicare pubblicare in italiano un libro che è stato scritto proprio dal Centro Femminista Palestinese per le Libertà Sessuali e di Genere, ASWAT, che sarà tradotto in italiano e sarà disponibile da gennaio. Quindi domani DWF anche lancerà questa iniziativa della stampa di questo libro. Sono tutte storie di persone queer, quindi storie di persone di donne lesbiche, di persone trans, di persone intersex, bisessuali, palestinesi, mm-hmm. e quindi sarà molto molto interessante. Ci sarà quindi una ristampa del numero speciale Palestina Femminismo e Resistenze con anche la stampa di questo libro. Quindi venite domani.
Benissimo.
Perché l'incontro sarà estremamente interessante, ve lo ricordiamo, giovedì 20 giugno, domani alle 7:30, luce siesta, e dopo l'incontro anche un meraviglioso aperitivo palestinese con falafel e hummus.
Benissimo,
benissimo. Dalle donne della casa di luce fiesta.
Bene. Quindi, insomma,
grazie veramente, insomma,
grazie.
Sia per la tua chiarezza, sia per appunto aver saputo dare anche uno sguardo ampio, insomma,
insieme, sì, grazie.
Insieme su quello che sta succedendo giù in Palestina.
Ci possiamo comunque dare un appuntamento per quando uscirà questo numero di Donne Women Fem, per comunque
certo.
anche qui in studio per parlarne e presentarlo, insomma. Quando è prevista l'uscita?
Gennaio.
È prevista gennaio, però quindi domani lanciamo il crowdfunding per poter stamparlo, quindi magari si vede anche prima, se volete, così
possiamo parlare assolutamente
della pubblicazione di questo numero.
Certo, possiamo leggere delle parti, delle piccole traduzioni, insomma, da
sì,
non so, in maniera
certo.
tale che invogliamo anche
a sostenere il progetto, che mi sembra veramente interessante e utile per tutte e tutti. Quindi, se non hai altro da aggiungere, possiamo.
Assolutamente no, vi ringrazio per avermi chiamato.
Grazie
e
a te.
Spero di vedere tutte e tutti domani qui a Lucia.
Perfetto, ti ringraziamo. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.